Ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, siamo la consultoria autogestita e oggi siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout a Ricongiunzioni e abbiamo già iniziato con un problema tecnico, tanto per cambiare, ma adesso ci siamo.
Ci siamo.
Ricongiunzione è una trasmissione dedicata alla salute di, da, con e tra tutti e tutte, per chi chiede di essere curata e chi di non esserlo. Come ogni martedì alle 18.30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche, delle esperienze di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute. Per scriverci o intervenire in diretta il numero da comporre è 346-66-73-263 oppure telefonate al numero 011-24-95-669 per lasciare il vostro messaggio in diretta. Altrimenti potete scrivere alla pagina Facebook e in generale, se vi siete brasati questa puntata, la potrete riascoltare prestissimo tra i podcast della trasmissione. Ricordiamo che è anche disponibile il canale Telegram del programma Ricongiunzioni. E prima di cominciare, vi ricordiamo che autogestione vuol dire condivisione e riappropriazione da dire o da ridire. La trasmissione siete anche voi, quindi fatevi sentire. E oggi siamo qui a più voci, insieme a noi ci sarà anche il nostro caro amico Pietro, che si farà sentire a breve. E come sapete questa puntata l'abbiamo intitolata Tossiche Antidote Volume 2 e quindi oggi continuiamo a parlare di tossicità. Continueremo a esplorare il sistema endocrino, il modello di clinico nuovo di cui vorremmo parlarvi anche, che viene chiamato appunto PNEI, il rapporto tra dipendenza e tossicità, e continueremo ancora ad esplorare il magico mondo dei funghi. Questa volta però non di funghi psichedelici, ma di un altro tipo di funghi magici. Ovvero quelli che si cibano di contaminazioni e portano vita dove c'è solo morte.
Thank you.
E abbiamo sentito Julia Holter con il suo Four Gardens. E adesso andiamo avanti invece con la nostra rubrica La Consu vi racconta. La volta scorsa avevamo esplorato il sistema endocrino, guardando all'essere umano come una pianta con le radici verso il cielo e l'apparato riproduttivo verso la terra. Abbiamo quindi utilizzato una relazione che esiste tra la morfologia vegetale, la funzione ormonale e l'archetipo planetario e vi abbiamo raccontato i primi quattro elementi del nostro sistema endocrino. Saturno con l'epifisi, Giove con l'ipofisi, Marte con la tiroide e il Sole con il cuore. E oggi invece continuiamo con altre quattro triadi. Partiamo con la prima, quindi parliamo di Venere, che agisce nelle ghiandole surrenali esercitando la sua funzione armonizzatrice. Gli ormoni surrenali sono intanto il cortisolo, che frena il processo infiammatorio tipicamente marziale e ricostituisce le riserve di glicogeno. Da sollievo agli stati di stress, infatti si dice che c'è il riposo di Marte. Dall'altra parte però un eccesso di questo ormone porta a una riduzione notevole della massa muscolare, porta a ritenzione idrica, determinando una mollezza cosiddetta venusina, tipica di fenotipi di alcune sindromi come la sindrome di Cushing. Abbiamo poi l'aldosterone invece che influenza il bilancio idrosalino e la funzionalità dei reni, infatti la bilancia è il secondo domicilio di Venere. I terzi ormoni che vengono prodotti dalle ghiandole surrenali invece sono gli ormoni sessuali che si addicono all'archetipo fondamentale di Venere, che è appunto quello della funzionalità sessuale. Venere però non è soltanto fluido e mollezza, infatti c'è anche una parte più interna nella midollare, che è la midollare appunto del surrene, che secerne ormoni come l'adrenalina e la noradrenalina, con invece delle funzionalità attivanti sull'organismo, con funzionalità quindi quasi marziali. Infatti è l'aspetto più guerriero di Venere, quello che per i romani veniva indicata come la Venus Vincitrix. E passiamo quindi al secondo dei nostri pianeti e alla nostra triade archetipica. Passiamo a Mercurio, che corrisponde al pancreas nel nostro sistema endocrino. Il pancreas dirige l'assimilazione del glucosio, il dio mediatore Mercurio, che quindi fa introdurre all'interno delle cellule il glucosio attraverso l'insulina e lo fa fuoriuscire attraverso il glucagone. Quindi Mercurio regola tutti i processi di scambio, di comunicazione, di assimilazione come la respirazione e infatti tutti questi processi si dice abbiano un'attività mercuriale. In generale però la funzione regolatrice di Mercurio non coinvolge soltanto il glucosio ma regola tutta la funzione neuroimmunoendocrina. E infine abbiamo la Luna, che è l'ultima della sequenza e risiede nelle gonadi, sia maschili che femminili, quindi testicoli e ovaio. Il primo e l'ultimo dei pianeti, quindi avevamo detto Saturno e la Luna, sono in strettissima correlazione. Infatti il ciclo di Saturno nel cielo è di 28 anni, come quello della Luna è di 28 giorni e come quello è di 28 giorni la funzionalità ciclica della fertilità della donna. Questa relazione fra gonade ed epifisi appunto si ritrova anche a livello ormonale. Infatti la melatonina, che ricordiamo essere prodotta dall'epifisi, regola non soltanto il sonno ma anche la sessualità. Infatti, nelle prime fasi della vita inibisce lo sviluppo delle gonadi e durante invece l'età fertile stabilisce una relazione e regola il ciclo circadiano di luce ed ombra. All I need is a sign
to get behind the sun. E ora ci ascoltiamo Natalia Doco con Respira.
La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere flotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Clara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras.
Quindi abbiamo presentato il sistema endocrino nelle sue principali funzioni, ma adesso lo inseriamo all'interno del sistema complesso di cui fa parte, avvalendoci dell'approccio psico-neuro-endocrino-immunologico a cui accennavamo la puntata scorsa. Tale paradigma scientifico si definisce come una disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici. Nell'apnei, quindi, convergono all'interno di un unico modello delle conoscenze acquisite a partire dagli anni 30 del XX secolo, che attingono dall'endocrinologia, dall'immunologia, dalle neuroscienze e dalla psicologia. L'apnei però non si riduce a questo. L'apnei si propone anche come un nuovo paradigma epistemologico. Infatti nella sua articolazione si nutre anche di contributi delle scienze umane e delle scienze sociali. si nutre di filosofia e della storia delle medicine. Infatti parla non soltanto di medicina occidentale, non attinge solo dalla medicina occidentale, ma anche da quella greca, cinese, e ne svela le reciproche influenze e relazioni. Ma affinché questo approccio integrato della cura della persona non rimanga soltanto un artificio linguistico per dissimulare la persistenza di vecchi modelli scientifici e organizzativi, occorre riempire veramente quegli obiettivi programmatici con categorie e contenuti nuovi. Infatti, l'essere umano e la salute dell'essere umano è strettamente interconnesso con quello di tutte le altre specie viventi e degli ecosistemi terrestri. Una delle più grandi rivoluzioni dell'apnei, infatti, riguarda la comprensione dell'importanza dell'asse, o meglio della triade, microbiota intestinale, mucosa intestinale e cervello. La scoperta e lo studio approfondito di tale sistema ha portato a rivalutare profondamente l'eziologia di numerosissime malattie, non soltanto gastrointestinali, ma anche psichiatriche, autoimmuni, cutanee e cardiovascolari. E da questa rivoluzione eziologica è scaturita anche una modifica conseguente nell'approccio terapeutico. Quindi quando parliamo di triade, microbiota, mucosa, cervello, parliamo di un sistema simbiontico, di una relazione di mutuo aiuto che è indispensabile per la sopravvivenza sia dell'essere umano così come dei microbi. Questa viene tuttavia costantemente minata dalla tossicità e dallo stress del sistema capitalista. Gli esseri umani, sin dall'inizio della loro evoluzione, hanno vissuto in costante associazione con i batteri. Il numero dei batteri nel nostro corpo supera di 10 volte quello delle cellule che compongono il nostro stesso organismo umano, e il loro genoma, detto metagenoma, è numericamente 100 volte superiore a quello umano, e il loro peso totale è di circa 1,5 kg. Nature Reviews Neuroscience ha ospitato recentemente un'ampia rassegna scritta da due ricercatori del Dipartimento di Psichiatria dell'irlandese Cork University sull'impatto del microbiota sul cervello e sul comportamento. Ma che cosa emerge da queste ricerche? Emerge che la comunicazione tra cervello e microbiota intestinale è a due direzioni, quindi bidirezionale, nel senso che i due sistemi si influenzano vicendevolmente, nel bene e nel male. Per esempio, una condizione di stress emozionale altera la composizione del microbiota e, a sua volta, una condizione di stress infiammatorio intestinale altera l'attività cerebrale. Ma quali sono i meccanismi con cui avviene questa stretta correlazione? Gli effetti dello stress cerebrale vengono mediati con il rilascio di cortisolo e adrenalina e noradrenalina, che quindi vanno a modificare l'equilibrio tra i ceppi batterici del sistema immunitario locale, quindi intestinale. Al tempo stesso, gli ormoni dello stress rendono la barriera intestinale molto più permeabile ai ceppi patogeni presenti nella mucosa, ai loro metaboliti e anche ad altre sostanze tossiche esogene. In direzione opposta, invece, un'alterazione del microbiota intestinale determina il rilascio di citochine infiammatorie, quindi delle molecole infiammatorie, che viaggiano attraverso il nervo vago con il sangue, il nervo vago e con il sangue, scusate, sono due vie diverse con cui avviene questo scambio, e raggiungono il cervello. Per Per verificare la correttezza di questo ragionamento, di questa intuizione, sono stati fatti degli studi sperimentali e clinici. Infatti c'è una certa evidenza clinica sul ruolo della somministrazione di probiotici nel ridurre l'ansia, nel diminuire la risposta allo stress e migliorare l'umore nelle persone con sindrome dell'intestino irritabile e fatica cronica. Altri studi, sia sull'animale che sugli umani, hanno mostrato come un cocktail di probiotici, ad esempio vengono utilizzati il Lactobacillus helveticus e il Bifidobacteria longum, riducono sia l'ansia che il cortisolo e invece alza la soglia del dolore. Al rovescio, per dimostrare appunto la bidirezionalità di questo asse, l'uso di antibiotici nell'animale, oltre ad alterare patologicamente l'equilibrio del microbiota, causando quindi una condizione che viene detta disbiosi, altera anche il comportamento, determinando ansia e depressione. È inoltre interessante notare come il livello di fattore nervoso di derivazione cerebrale, quindi prodotto dal cervello, in due aree chiave, l'ippocampo e l'amigdala, ha delle conseguenze negative sull'umore e sulla cognizione. Shows on deck, cause I really wish well. When I heard your name, still doesn't ring bells. This is wealth, and I don't mean cash money. My sons make sure that I feel well. Don't tolerate nobody talking to me, you know, better know yourself. Move in silence, you can't watch me shut down. The shows that the time will tell. Flow. Figure this out, return life, better sort things out. Love my sound, got the shit right here. Really saved my life, and it sounds like crack. I don't care who you think is next. These days, everybody wanna be next. Find my space outside of earth with mud selector, who's in hell. Yes, I show for gang, cause I brought them here.
E tra l'altro questo, insomma, questo interesse per quello che abbiamo nell'intestino, per la vita che ci vive dentro, è qualcosa che porteremo avanti anche nelle prossime puntate di Ricongiunzioni. Vedendo anche come appunto questa complessità che ci abita è influenzata anche da delle variabili economiche e sociali, soprattutto tramite l'alimentazione, no? Per cui in una società che spende relativamente poco per il cibo e soprattutto spende poco chi poco ha, insomma si finisce per avere del cibo e degli intestini poco fertili, che ovviamente influenzano anche poi altre sfere della vita e del comportamento, come abbiamo appena detto. Spark in my eyes, still blazing around. In my town, they be calling me the I'm just trying to put it down. When my daddy been around, who else do I turn to now? Everybody wanna get that money really quick, but nobody checking for fun. I don't like much crowds when I'm not at more time. I'm not. I just pen more pad, turn this bus to sign. Get mama brand new house, food up plan, food up. You know the future look bright. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. What's fair do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way they can know me well. Yes, I show the gang, cause I brought them there. What's fair do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way they can know me well. Flow.
Quindi questo intestino che è diventato molto più permeabile viene detto leaky gut e non è permeabile soltanto ai microbi endogeni, ma appunto, come ho appena finito di dire Pietro, è permeabile anche a delle sostanze tossiche che introduciamo dall'ambiente con l'alimentazione, ma anche attraverso la respirazione, quindi che vanno in circolo nel nostro organismo. Tra questi, visto che parliamo di secrezione ormonale, abbiamo deciso di accennarvi ai perturbatori endocrini. Questi sono delle sostanze nocive che derivano dall'inquinamento ambientale, dai pesticidi, dalla combustione di microplastiche, sono fitoestrogeni, sono tantissime diverse classi di molecole che vanno quindi ad interagire con il nostro organismo. hanno delle potenzialità citotossiche, quindi vanno direttamente a provocare la morte delle cellule, oppure possono modificarle in senso tumorale, ma possono addirittura influenzare l'intera regolazione endocrina. Ma come avviene questa interazione? Queste molecole sono molto simili strutturalmente a quelli che sono gli ormoni che noi produciamo spontaneamente nel nostro corpo. Quindi quando queste molecole vanno ad interagire con i recettori che stanno sulle nostre cellule, è come se il nostro corpo venisse ingannato da queste molecole. Quindi la regolazione ormonale non si basa più su quelle che sono le esigenze del nostro organismo, ma segue un po' le esigenze del capitalismo. A tal proposito vi riportiamo i risultati di una ricerca pubblicata da Environmental Health nel 2017, in cui si mettono in correlazione l'esposizione ad alcuni perturbatori endocrini, nello specifico vengono individuati appunto i fitoestrogeni, i pesticidi, il bifenolo utilizzato per i contenitori alimentari, ma anche alcol e tabacco. Bisfenolo, scusate. E l'insufficienza ovarica prematura, cioè una condizione in cui prematuramente l'ovaio non è più funzionale nel produrre follicoli e quindi le cellule uovo.
Ti perdoniamo, Anna, anche se non le pronunci tutte giuste queste parole difficilissime.
Ma grazie, Isa. Ho bisogno di un supporto ogni tanto qua dalla regia. E, no, questo va giù e la mia voce va su, quindi questa, questa condizione di insufficienza ovarica prematura comporta un'infertilità e sintomi simili a quelli della menopausa, quindi con vampate, tutta una serie di squilibri ormonali che non sono piacevoli. E per spiegare appunto il motivo di questo squilibrio si è andato ad indagare la relazione tra le molecole esogene e, e i recettori degli estrogeni, che sono, come ben sappiamo, fondamentali nella maturazione follicolare. Quindi per tornare al nostro microbiota e chiudere il cerchio, è molto 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 importante, fondamentale, vitale coltivare questo rapporto simbiontico, sia dal punto di vista medico, come abbiamo visto, ma anche da quello politico. Infatti è vero che vogliamo mescolarci, stiamo facendo tutto un gran mistone qua, grandi orge intellettuali ma anche non intellettuali, però vogliamo scegliere noi come, con chi e cosa mescolare i nostri corpi. Essendo esseri in relazione vogliamo appunto decidere che relazioni creare. Vogliamo creare delle alleanze tra i corpi, vogliamo creare delle alleanze interspecie, tra corpi diverse che siano però produttrici di salute e di piacere e non delle fucine di riproduzione di malattia.
I am flesh, bones.
questa era Save Dalisa con Human, e mentre il brano che abbiamo messo prima era Mode Selector, scusate, con Floyo e Wolf.
E nel frattempo ricordiamo sempre che siamo sui 105-250 di Radio Blackout, che potete interagire con noi al 346-667-3263.
Leggiamo un messaggio che ci è appena arrivato, che dice: in questa vita ho vissuto l'amore tossico solo una volta con mia madre nei primi 22 anni della mia vita. Adesso che ne ho quasi 30, riguardando il passato non posso che essere grato per questa negatività che ha catalizzato in me la voglia di crescere ed alzarmi, di conoscere me stesso e di fare scelte libere in accordo con il sacro libero arbitrio. Vorrei quindi lanciare nell'etere il mio perdono, perché questa esperienza è stata molto utile e perché io e lei alla fine siamo uno, e quindi è stato un piacere condividere questa esperienza insieme al mio altro sé, insieme a chi mi ha donato il corpo veicolo. Grazie Anna, la prossima volta che ti incontrerò proverò ad abbracciarti, mi sento pronto.
E va bene, allora, visto che siamo già su queste frequenze, cogliamo un po' l'occasione anche per approfondire un po' la relazione tra tossicità e dipendenza, facendo anche un po', come dire, una critica, no, di alcuni modi in cui viene utilizzato questo termine che insomma è nato e cresciuto un po' anche lambendo i movimenti e le rivendicazioni di genere, classi oppresse, che però è stato, come dire, molto velocemente, come spesso succede, captato e sussunto da altre intenzioni. E allora ci siamo preparati, anzi mi sono preparato, me ne assumo totalmente le responsabilità, qualche appunto.
Sei un secchione.
Ma io sono così. E, insomma, che vi leggiamo su questo tema della tossicità e della dipendenza nella sua concezione un po' più mainstream. Tossicità è un termine interessante che rivela e descrive alcuni aspetti del nostro rapporto con il mondo, nel bene e nel male. Ritorna tantissimo questo termine ovunque e attira molto l'attenzione. Se mettete toxic relationship o toxic love su Google Trends, vedrete che le ricerche per questo argomento sono più che raddoppiate negli ultimi 5 anni. In Italia poi è ancora più impressionante la questione, perché le ricerche su relazione tossica sono più che decuplicate, e questo fa riflettere. Se da una parte questa attenzione costituisce una risposta immune, un bel risveglio e rigetto e rifiuto della nocività sistemica e degli squilibri di potere attraverso genere classe che da cui insomma viene fuori questa tossicità, dall'altra è possibile che la diffusione dei discorsi sulla tossicità nella sua accezione relazionali racconti di un modo di abitare o forse di non abitare le relazioni. Tossico è qualcosa che getta un incantesimo su di noi, che ci muove in base ad una volontà altra dalla nostra, una volontà che non controlliamo, che il nostro corpo, quando la identifica, la espelle, la rigetta o la vomita. È proprio questo muoverci che sfugge al nostro controllo e l'aspetto che lega la tossicità alla dipendenza. È ovviamente un bene che si diffonda una cultura e una pratica del rigetto della violenza e dell'abuso e del non ascolto, sia a livello relazionale che sociale. Punto fermo. Questi però sono incantesimi malevoli che avviliscono e mortificano. Però, insomma, ci sono anche gli incantesimi buoni, organici e vitali. E Allora penso che la possibilità di riconoscere gli incantesimi buoni da quelli nocivi è preziosa e non vada persa, pena perdere l'incanto e il suo potere in generale. Bisogna forse fare attenzione a non confondere o sovrapporre il discorso sulla violenza e l'abuso con quello sulla dipendenza. Perché forse nascondono diverse forme di potere, o detto meglio, il termine tossicità può contenere in sé la possibilità di un'emancipazione, ma nello stesso tempo rischia di riprodurre un tipo di soggettivazione contemporanea che è funzionale al potere, così per come oggi. E questa confusione forse un po' sta succedendo, perché l'internet è pieno di discorsi sull'amore tossico e sull'autostima che non c'entrano nulla a volte con la violenza.
Quindi, scusa Pietro, giusto per capire, tu stai cercando appunto di separare violenza e abuso nella concezione mainstream e di porci però una riflessione maggiore su quello che è il concetto di dipendenza.
Sì, io penso un po' che ci sia una denigrazione, no? Abbiamo un problema con il dipendere, e quindi penso che sia a volte un po' pericoloso confondere il discorso della dipendenza affettiva con quello sull'abuso e sulla violenza. Cioè è ovvio che ci sono relazioni abusanti e violente. Detto ciò, tutte le relazioni sono in qualche modo comportano una dipendenza affettiva.
Dici di più.
E allora vi dico di più. Perché la domanda è: non è che si è diffuso un rigetto per gli incantesimi in generale? Non è che l'uso e l'abuso mainstream di questo termine tossico nasconde una denigrazione della dipendenza? Perché in fondo si è diffuso così il termine tossico per denigrare e offendere delle persone con una dipendenza. Ad esempio, amore tossico, di cui tanto si parla oggi, è un termine che è stato ripreso da un film neorealista sull'eroina degli anni 90. Così, fun facts.
Più che altro ha segnato almeno la mia adolescenza quel film.
Sì, bellissima la scena del quadro fatto con le spruzze, ma vabbè, non stavamo parlando di questo. Stavamo parlando del fatto che forse vale un po' la pena decostruire il concetto di tossicità nel suo legame con quella che in Occidente chiamiamo dipendenza relazionale, che tra l'altro è una cosa che esiste solo da noi. Insomma, ora io non sono un orientalista, però non è difficile trovare un equivalente, una traduzione in arabo o in cinese. E infatti è probabile che questo sia il nostro nome, quello che noi abbiamo trovato, o meglio il mondo che vive sotto l'influenza anglosassone ha chiamato dipendenza affettiva un aspetto dei legami, dandogli appunto un'accezione negativa. Legami che tra l'altro si scrivono legami e si leggano anche legami. In tante lingue non esiste questo concetto della dipendenza affettiva, e invece per noi che viviamo nel, come dire, mondo occidentale abbiamo tutto un dibattito su queste cosiddette nuove dipendenze comportamentali, tra le quali figura anche la love addiction. E per un pelo noi non ci siamo trovate la love addiction nel DSM-5, che è il manuale diagnostico da cui, insomma, tutto il mondo prende spunto per fare diagnosi in psichiatria, ma probabilmente sarà elencato tra i disturbi del prossimo manuale diagnostico. Quindi se vi prenderete una cotta, fate attenzione, evitate gli psichiatri in quel momento. E allora, se dipendere affettivamente diventa una malattia, è negativo, diventa tossico e lo rigetto. Non voglio dare un giudizio su questo, tutti insomma si scelgano il proprio mix di dipendenza e indipendenza. Quello che voglio dire è che quello dell'amore totalizzante irrazionale, che per forza di cose è tossico perché non è orientato al futuro ma è in una bolla di presenza, di presente, è un'esperienza molto difficile oggi, che è negata e corre il rischio di essere un po' denigrata. E qui non è che stiamo giudicando negativamente l'indipendenza, ma stiamo cercando di mettere in luce un giudizio culturale che abbiamo sulla dipendenza. Cioè, io penso che ci controlliamo un po' troppo, controlliamo noi stessi e ci controlliamo a vicenda per non dipendere troppo da qualcosa o da qualcuno. Oppure dipendiamo da sostanze che possiamo comprare, perché in fondo essere indipendenti è un po' impossibile, perché dipendere è un modo di farsi accompagnare negli abissi della vita, nella sua intrinseca solitudine e nell'intrinseca simbiosi con tutto ciò che è altro da noi ma che è dentro di noi e ci governa.
Ma io quindi posso prendermi una cotta per il mio microbioma?
Sì, poi insomma sarà complicato, sarà forse una relazione un po' complicata, però insomma sperimenta.
Perché credo di essermene un po' innamorata.
Ci innamoriamo un po' tutti quanti di queste parti basse vitali. E proprio a proposito di microbioma, tanto per dire che appunto ciò che è altro da noi e anche dentro di noi e ci governa, per esempio, appunto, noi non esisteremmo senza i microbi del nostro intestino, che condizionano persino le nostre scelte nutritive e ci fanno mangiare quello di cui hanno bisogno. Questa è una cosa che ho trovato molto carina, cioè, quindi i microbi che stanno nel tuo intestino, se hanno bisogno di un certo, di una certa sostanza per il loro metabolismo, ti spingono a andare a scendere al pachi e comprare quello che gli serve. Comunque, stavamo dicendo, dipendere è come veniamo a patti con il fatto che senza ciò che è altro da noi non esistiamo, che senza di te io non esisto. Forse è proprio un modo di tollerare quell'angoscia dell'essere governati nel presente nonostante i nostri progetti di futuro, è un modo di viverla. L'ipotesi quindi che stiamo provando a proporre qua è che le soggettività occidentali, specie lontano dal Mediterraneo, abbiano una specie di culto dell'indipendenza, che in ambito economico si traduce con termine privato. E questa è una cultura che forse è funzionale alla società liquida in una rete di individui che si possono connettere e sconnettere a piacimento. Dipendenza affettiva e amore tossico, allora, sono termini che possono essere utilizzati in maniera funzionale al capitalismo digitale. Forse c'è una proposta dal basso del termine tossicità e una dall'alto. Nel convegno degli sviluppatori di Facebook del 2019, Mark Zuckerberg aprì il suo intervento proclamando "Future is private", il futuro è privato. Ma da dove viene questa etica radicalmente individualista e anarcocapitalista incubata nelle high-tech companies della Silicon Valley, che tra l'altro tanto rapidamente ha imbrigliato il mondo nella sua rete globale? Lo volete sapere o non lo volete sapere?
Lo vogliamo sapere.
Io lo voglio sapere.
In realtà è una cultura che ha ripescato alcuni elementi di 40 anni prima. Perché? 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 Perché negli anni 90, nella Silicon Valley del boom tecnologico, il secondo libro più venduto dopo la Bibbia era un romanzo del 57 intitolato Atlas Shrugged. Atlas Shrugged era scritto da Ayn Rand, che era un'immigrata russa fuggita a New York dalla dittatura stalinista, che negli anni 50 fondò una corrente filosofica chiamata oggettivismo. la sua missione, come quella di altri pensatori tipo Elia Canetti, Di Massa e Potere, eccetera eccetera, che erano pensatori traumatizzati dai fascismi rossi e neri, era quella di superare le morali collettivistiche fasciste, socialiste e liberare totalmente l'individuo dalla morsa della società. Quindi, insomma, un po' le frontiere intellettuali di quegli anni erano in generale impegnate nell'opera di rendere gli individui indipendenti e autonomi. La dipendenza era vista come schiavitù, poiché in effetti lo era anche un po' stato, e a lungo con esiti nefasti nei decenni precedenti. E allora, come ha scritto e intuito Helen Keller, l'eresia di un'era diventa l'ortodossia dell'era seguente. Quindi quest'eresia dell'indipendenza e dell'autonomia è poi finita per diventare l'ortodossia dell'era in cui ci troviamo anche un po' oggi. E infatti la filosofia oggettivista attecchì con successo nell'America del dopoguerra, perché mischiava il macromovimento ideologico postbellico verso l'autonomia antiautoritaria con un profondo sentimento anticomunista. I capisaldi etici di questa filosofia erano l'indipendenza dell'individuo, l'egoismo come virtù eroica e la razionalità. Però che filosofia? Diceva questa Ayn Rand: la mia filosofia essenzialmente è il concetto dell'individuo come essere eroico, con la sua felicità individuale come scopo morale della vita, il successo produttivo quale sua più nobile attività, la ragione elevata a proprio unico assoluto. E guardate che queste idee poi sono diventate molto importanti, tant'è che uno dei più grandi, come dire, affezionati a questa filosofia era poi Alan Greenspan, che per tutti gli anni 70, 80, 90 è stato considerato l'uomo più potente del mondo, no? Era l'uomo che stava dietro a tutte le politiche monetarie dell'America e del colonialismo imperiale americano in quegli anni. Che, diciamo, un po' ha costruito le basi del mondo che abitiamo oggi, quindi non era, insomma, qualcuno se la cagava, e purtroppo se la cagavano delle persone molto potenti. Comunque, più di tutto, l'eroe randiano doveva fare conto solo su se stesso, come ogni eroe d'altronde. Espulsione dell'altro, come la definisce invece il filosofo Byung-Chul Han, era appunto il culmine, no, dell'essere umano per questa filosofa. E quindi l'insostenibile bisogno degli altri, ripudiato nel fermento culturale del dopoguerra, è la cicatrice che lascia addosso la vita che l'eroe deve affrontare e che lo rende così narcisisticamente speciale. L'espulsione dell'altro da sé, che può prendere il nome di tossico anche, rinchiude in una bolla in cui la soggettività non fa che incontrare se stessa, in cui la soggettività è piena di sé e non ha spazio per altro che non sia se stessa, e che quindi rigetta. Espulsione e ripudio dell'abbandono all'incantesimo e al piacere dell'altro da sé. Questo è l'espulsione da sé. È proprio il piacere che dà ciò che è altro da sé, qualcosa che crea dipendenza senza la quale, tra l'altro, non esisteremmo. Allora, tutto questo mega pippone in fondo per dire che la scommessa non è forse appunto quella di ripudiare la dipendenza, ma è quella di imparare a dipendere senza agire e subire violenza. E la scommessa è quella di imparare come essere governati in quanto parte di un tutto e non dalla violenza e dall'autorità. Va bene, allora, detto ciò, ci ascoltiamo un po' di musica e ci risentiamo a breve su questi canali. Ich bewege mich so langsam, dass ich
Anstein. Ich bin Anstein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam.
E mi piange il cuore ad interrompere i Compromant con Niemand, ma purtroppo abbiamo un sacco di cose ancora da dire. Siamo ovviamente sempre come al solito in una corsa contro il tempo. L'ultima cosa che vi vogliamo raccontare, giusto per continuare la nostra ciclicità interspecie, è raccontarvi la storia di due specie particolarissime. L'altra volta parlavamo dello psilocibe, il fungo psichedelico utilizzato anche come supporto a livello terapeutico. Questa volta invece non ci allontaniamo dal mondo dei psichedelici e entriamo però comunque rimaniamo nel mondo dei funghi e vi raccontiamo del fungo Matsutake, che riuscirete a ricostruire la sua storia grazie al meraviglioso libro di Anna Tsing, Il fungo alla fine del mondo, e del fungo molto più noto chiamato fungo ostrica. La particolarità del fungo Matsutake è che è forse una delle poche specie di funghi inaddomesticabile da parte dell'uomo, che cresce, nasce dove cavolo gli pare a lui, ma soprattutto che ha la capacità di svilupparsi su quelli che sono terreni tendenzialmente di morte e distruzione, ovvero si è ritrovato appunto il fungo Matsutake sui resti delle esplosioni nucleari di Hiroshima e di Fukushima poi nel 2011. La particolarità però di questo fungo è che, oltre a essere molto buono da mangiare, è particolarmente rilevante per la cultura giapponese, al punto tale da essere diventato costosissimo, preziosissimo, di un valore unico, e ovviamente il capitalismo se n'è subito riappropriato. Infatti il principale esportatore di questo fungo non è il Giappone, ma è l'Oregon negli Stati Uniti, che ha fatto una vera e propria corsa all'oro attraverso quello che Anna Tsing chiama pericapitalismo. Infatti il mercato del fungo Matsutake è una lunga filiera di accumulazione e di recupero, ovvero le imprese accumulano capitale senza controllare le condizioni naturali in cui i beni sono prodotti o senza saperli produrre. In pratica le imprese effettuano una conversione della conoscenza indigena in capitale. E questo sulle spalle dei migranti del sud-est asiatico, che in una economia totalmente folle per i capitalisti si ritrovano poi anche a lavorare con i veterani della guerra appunto di queste stesse zone negli Stati Uniti. Quello che ci interessa di questo fungo è la sua capacità di creare appunto dei processi di interdipendenza in cui, proprio a partire dalla sua fame di detriti e tossicità, riesce a recuperare grazie alla collaborazione con il pino cembro, infatti cresce al ribasso di questo albero, e a sviluppare foreste rigogliose dove poteva esserci solo morte e distruzione, il tutto con l'assoluta indifferenza per l'economia industriale. L'ultimo fungo invece di cui vi parliamo brevemente, appunto il fungo ostrica, e questo fungo fa parte dell'ultima opera della nostra preferita in assoluto, ovvero Mary Magic, di cui avevamo già parlato. E questo fungo lei lo utilizza insieme al lievito di birra, che è un altro particolare fungo, per riprodurre in scala quello che è l'inquinamento del fiume Kode in Indonesia, uno dei fiumi più inquinati al mondo. E insieme a questo fungo riesce a ripulire appunto il substrato tossico all'interno di questo fiume, ma anche a fare qualcosa che poi vi lasceremo come link nella puntata del podcast, ovvero un biosensore a partire da lievito che ha la capacità di rilevare la presenza di estrogeni in campioni d'acqua in qualche modo, e quindi fa da rilevatore di quelli che sono i cambiamenti a livello endocrino anche dei fiumi, e quindi a rilevare la possibilità di vedere agire delle mutazioni all'interno appunto dell'ecosistema del fiume intossicato.
Va bene, now something completely different. Dovrebbe già essere qui con noi Beppe per raccontarci, insomma, della sua esperienza di questo weekend in cui si è tenuta una 3 giorni che ha ospitato un po' tutte le realtà che in Italia si occupano di salute dal basso. E Beppe, dacci un segno di vita.
Sì, ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
Ciao Beppe, scusa ciao. Se ti abbiamo trattenuto durante questo spiegone sui funghi, ma
ci mancherebbe, ho imparato qualcosa.
Non si smette mai di imparare. E va bene, senti, ti direi rapidamente, perché dobbiamo un po' chiudere, ma sguberemo qualche minuto alla trasmissione che ci segue, ti direi di raccontarci un po' di questa 3 giorni, soprattutto un po' per identificare più o meno chi c'era, chi c'è stato e quali erano i temi principali, e insomma un po' cosa ti ha colpito, cosa hai trovato nutriente, cosa hai trovato un po' paludoso, e dacci un po' un feedback rispetto a questa 3 giorni.
Volentieri, sarò molto breve, poi magari avremo occasione di raccontarlo di nuovo più in dettaglio, anche perché essendo molto molto fresca, come dire, l'esperienza ancora, ci sono punti da sedimentare, quindi intanto era una 2 giorni che seguiva una prima assemblea che avevamo fatto proprio a Torino, lanciata dalla microclinica Fatì dell'ambulatorio del Gabrio, e che aveva provato a chiamare tutte le realtà di ambulatori autogestiti soprattutto, e anche di sportelli psicologici. A quella prima assemblea avevamo visto una grossa partecipazione da tutta Italia, senza la pretesa di essere stati in qualche modo, di essere riusciti a raccogliere tutte le realtà che lo fanno assolutamente, però sicuramente c'era stata una bella presenza. Questa seconda puntata bolognese, che aveva l'ambizione di essere un po' più operativa rispetto a un primo momento di maggior confronto, conoscenza, di esperienze anche molto diverse tra loro, pur vedendo un'ampia partecipazione, perché eravamo oltre 50 persone tra sabato e domenica, in realtà purtroppo ha faticato a vedere la partecipazione di, per esempio, di tutte le realtà autogestite del sud Italia, diciamo, quindi da sotto Bologna non era riuscito a raggiungerci per varie motivazioni, le più disparate, nessuno né da Roma né da Napoli né dalla Sicilia, che erano più o meno i contatti che noi avevamo, quindi questa, come dire, è una prima nota dolente su cui bisognerà un po' lavorare ribeccare quel pezzetto lì. E la discussione appunto verteva su varie tematiche che ritenevamo importanti per la nostra attività di salute dal basso, di salute autogestita, e in particolare si è parlato di salute mentale e salute relazionale, e di relazione non solo clinica come fondamentale per qualsiasi rapporto di salute. Si è parlato delle criticità e degli aspetti invece di forza delle esperienze di ambulatori popolari. In particolare abbiamo speso un bel po' di tempo sulla questione di quanto esperienze come la nostra e come altre in giro per lo stivale possano in qualche modo essere dei tappabuchi per il Servizio Sanitario Nazionale, che in quel modo non deve preoccuparsi di una cosa che facciamo noi, e possano addirittura in alcuni casi essere sussunte da un sistema che, per esempio, creerà una salute differenziale, che ne so, per i migranti, inviandoli alla microclinica Fatì perché non meritano di essere visti da un ambulatorio dedicato all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso tempo tempo i punti di forza sono molto evidenti, nel senso che l'idea di salute che abbiamo noi, che mettiamo in pratica, è molto diversa da quella gerarchica calata dall'alto e che vede la malattia il sintomo e non invece il contesto sociale, l'oppressione strutturale e i determinanti sociali all'interno appunto di quello che poi va a definire la salute. Ancora abbiamo parlato di tante altre cose in cui non scendo nel dettaglio, ma ci siamo provati a dare alcune scadenze. In particolare a ottobre ci sarà un summit a Roma organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Salute a tema salute mentale, e sarebbe interessante se dal basso si potesse costruire un contro-summit in modo da far uscire un sapere tecnico dagli angusti spazi dove il potere lo relega. Questo è un po' ambizioso, però è una delle cose che è uscita. E altre tematiche, altre possibili campagne che sono uscite sono state soprattutto intorno al discorso dello psicologo di base, delle case di salute, degli ospedali di comunità e quindi di conseguenza di come verrà speso il denaro proveniente dal PNRR che a breve raggiungerà anche il nostro paese. Quindi capire se c'è spazio dal basso per incidere su come viene decisa la salute sulle nostre teste. Questo è proprio una spolverata, non so se ho fatto più confusione che altro, però insomma alcune delle cose interessanti di queste due giorni ho provato a dirvele.
No, sei stato chiarissimo, giusto una domanda, più o meno come si ponevano le persone, le persone che hanno partecipato a questi tre giorni di assemblee rispetto a questioni tipo lo psicologo di base oppure le case della salute, insomma, erano più sul versante queste sono rivendicazioni interessanti, oppure c'era più, come dire, una sfiducia rispetto alla possibilità di delegare questo pezzetto di vita allo Stato e agli investimenti pubblici?
Ma ti dirò, non c'era sicuramente nessuna fiducia sul fatto che queste cose lasciate a se stesse potessero portare qualcosa di buono, anzi diversi interventi erano proprio di critica di come in qualche modo il capitale si appropria anche di lotte che erano state nostre in qualche modo, storcendole e portandole a proprio vantaggio. Basti pensare per esempio a quello che succede in Lombardia con le case della salute, che rischiano di diventare l'ennesimo regalo al privato. Allo stesso tempo c'era un cauto ottimismo, non so se è giustificato o meno, ma io sono un po' così, quindi a me l'ottimismo non dispiace, sul fatto che un processo popolare dal basso organizzato potesse trovare in qualche modo negli interstizi di quelle regole che loro fanno per il loro profitto uno spazio per incidere davvero e quindi non più delegare ma anzi approfittare di degli spazi che potenzialmente si aprono. Chiaramente la questione è se siamo in grado di farlo senza nessuna convinzione che succederà così, ma con la speranza di riuscirci, ecco. E quindi una delle tematiche su cui verteranno i prossimi incontri è capire se siamo in grado di esprimere quella forza necessaria a modificare dei processi che altrimenti comunque ci succederanno sulla testa, quindi che in qualche modo, secondo me, almeno questo non voglio arrogarmi il diritto di fare una sintesi di quei due giorni lì, per cui secondo me questa non è un'opinione per forza condivisa da tutti e da tutte, ma secondo me è così, cioè o ce ne riappropriamo il più possibile oppure quelle cose vanno avanti senza di noi.
Va bene, sì, poi penso che sia interessante anche soprattutto la domanda, ce la possiamo fare, sì, ma chi? Perché insomma penso che certo. È sempre interessante ragionare su quali sono i soggetti che hanno più possibilità di portare avanti delle istanze di trasformazione. E Vuoi darci qualche indizio su prossime punte, su come proseguirà questo percorso?
Non abbiamo ancora delle punte precise, nel senso che il primo passo sarà compilare un report di questa ricca due giorni e condividerlo con chi sta nella mailing list, per cui se qualcuno fosse interessato o interessata ad avere maggiori informazioni può scrivere una mail alla mail dell'ambulatorio popolare o al Facebook dell'ambulatorio popolare Microclinica Fatì e verrà informato ed eventualmente iscritto a questa mailing list, che è appunto una mailing list di una rete ancora senza nomi, senza che essa sia particolarmente stringente, ma una prima forma di relazione tra ambulatori popolari. E poi gli appuntamenti successivi saranno appunto, le scadenze successive saranno quella di lavorare sulle campagne pratiche, quindi appunto su questa data di ottobre del summit dell'OMS e su il capire se c'è la forza per lanciarci in questa cosa di determinare cosa dovranno essere, cosa devono essere gli ospedali di comunità e la salute di comunità.
Grazie Beppe, ti salutiamo, ti lasciamo alle tue consuete attività del martedì sera.
Ricordo solo una cosa prima che chiudiamo, questo weekend a Milano c'è Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale a Leoncavallo, quindi continua comunque anche il filone delle pratiche di autogestione di resistenza, in questo caso sulla salute mentale.
E con questo direi che è tutto.
Dico io l'ultima frase,
dai,
la diciamo
dilla,
noi,
vai.
Che è la nostra frase di chiusura, Anna. Allora, come siamo al termine della puntata, con noi ci rivediamo a luglio questa volta. E come sempre il nostro invito oggi più che mai è quello di essere farmaco, cura e tossina, quindi di essere cura e tossine per questo sistema. E quindi vi salutiamo, non vi lasciamo con Little Sims stranamente, ma con Nati Peluso col suo puro veneno. Ciao ciao.
Ciao ciao.